Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave
Santa
Maria.
Giornata.
Oh, lamentano i temporali, la grandine, la caduta degli alberi, e i fiumi che escono dalle loro dalle loro sedi, ma nessuno mai scrive o annuncia che anche i cervelli sono usciti dalle loro sedi. Ma qui siamo impazziti proprio, mamma mia, cosa mi tocca sentire, cosa mi tocca vedere. E non voglio essere l'annunciatore sempre di sventure, no? Ma dico, non si sa se piangere o se ridere, no? Dico, ma è possibile che questa civiltà cosiddetta tecnologica, avanzata, moderna e tutte queste cose qua, ma diciamo che se noi mettiamo una persona stressata in questo nostro tempo e un contadino che zappa la terra, diciamo che col contadino si può parlare, ma con questo uomo civile del XX secolo è un po' difficile, anche poi se le dice le cose a fretta e poi se il giorno dopo dice ti ricordi quello che ti ho detto ieri? Sì, mi sembra adesso dovrei fare mente locale, no? Sono proprio persi, mamma mia. E invece è così importante guardare le cose di lassù, cercare le cose di lassù, perché il resto ci sarà dato in sovrappiù. Ecco, il Padre nostro che recitiamo, vero? Che cosa dice? Io non lo so. Quando recitiamo il Padre nostro, no? lo recitiamo, ma così a memoria, per cui in automatico noi diciamo, pronunciamo delle parole, insomma. Poi se uno medita sul significato di quello che ha detto, allora lì cominciano i problemi, no? Allora, Padre nostro che sei nei cieli. Per cui il mio Padre sta nei cieli e lui vuole che io vada poi, devo andare da mio Padre, tornerò da mio Padre, ecco, come il figliol prodigo, tornerò da mio Padre. Naturalmente per arrivare dal mio Padre, vero che sta nei cieli, devo convertirmi come ha fatto il figlio al prodigo, no? Padre nostro che sei nei cieli, fammi il dono della conversione perché io possa venire a te, possa raggiungerti, ecco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, sì, e il suo nome è santificato da tutti gli spiriti beati, no? Ma dalla mia vita è santificato, cioè io santifico il nome del Padre con la mia vita cristiana che obbedisce a quello che il Padre mi manda a dire attraverso il Figlio. Il Figlio dice, chi non ascolta me, non ascolta me, ma non ascolta colui che mi ha mandato, pertanto non dai retta al Vangelo e non dai retta al Padre, vero, che si è servito del Figlio per dirmi quello che lui ha da dirmi. Si è santificato il tuo nome, ma come lo santifico? Cioè uno deve domandarsi, no? Dice, ma cosa vuol dire sta parola? Cosa devo fare io? Venga il tuo regno, ecco, non quello del diavolo, perché qui ne sentiamo di tutti i colori, veramente, e non voglio neanche soffermarmi, perché già è venerdì, no? Non vi voglio dire altre cose, ma però vedo che proprio l'uomo non si rende conto che è sotto il dominio del demonio, quello che fa, quello che dice, quello che pensa, quello che insegna, quello che propone, quello che impone, non è certamente nostro Signore, è il principe di questo mondo, per cui venga il tuo regno, ma per volere il regno di Dio bisogna cercarlo, ma bisogna anche pregare di essere difesi da chi? Da San Michele Arcangelo? Ecco, perché non permetta che i demoni invadano il mio pensiero o il pensiero della fede che mi è stata donata. Qui San Michele dice chi è come Dio e caccia. caccia i demoni, fa guerra, difendici nel combattimento affinché non periamo nel giudizio finale. Allora, venga il tuo regno, ecco, non il regno di questo mondo, ma venga il tuo regno, che è un regno celeste. Sia fatta la tua volontà, come la fanno tutti in cielo, la devo fare anch'io in terra. Ma quelli che stanno in cielo, come vivono? Santamente, perché sono tutti santi, e devo essere santo anch'io. Siate santi, perché io sono santo. Siate perfetti, come perfetto è il Padre vostro. Vedi, questi discorsi ribaltano tutti quelli che noi sentiamo dire in questo nostro tempo, che vorremmo far passare per bene il male, no? E il male per bene. Ecco. E insomma, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Oh, ma tu sai quello che stai dicendo? Tu stai pregando il Signore di fare tutto quello che fanno in cielo i santi, i beati, i patriarchi, tutti quelli che sono in cielo. Lo devo fare anch'io. Il Signore ci ha creati poco meno degli angeli, per cui, vabbè, non potremmo essere come degli angeli, ma un poco meno sì. Per cui, comunque, dobbiamo vivere in modo angelico, ma anche i demoni sono angeli, sapete, ma sono angeli delle tenebre. E qui mi dicono proprio le sette sataniche, voi non sapete neanche quante ce ne sono, mi hanno detto che in una città, non so se avrà 100.000 abitanti, ci sono 47 sataniche, immaginate cosa fanno quelli là con le ostie sante, cosa fanno, e poi non è mica solo quello. Allora, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ma ti domandi, quel che dici, quel che fai, quel che esce dalla tua bocca, quel che tu guardi, secondo te è santo, è vissuto in modo da fare la volontà di Dio? Tutto quello che fai è volontà di Dio? Lo fai per santificare il suo nome, per dare gloria a Dio con la tua vita? Assomigli, cerchi di somigliare a quelli che stanno in cielo? Ma non ci avevo mai pensato. Dacci oggi il nostro pane, vedi che parla del pane dopo tutte le altre cose, che il pane è una cosa importante per il corpo, ma non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora, anche questa è un'altra proposta, ma tu, ogni giorno mi calcoli le calorie, mi calcoli, non so, quanto devi mangiare, quante proteine, ma quante cose noi vogliamo sapere. Beh, ma di spirituale tu quanto mangi al giorno, quanto preghi al giorno, quanto leggi la parola di Dio ogni giorno? Ma non ho tempo, non è vero, sei bugiardo, il tempo ce l'hai e perché lo usi male, butta via quello che non serve, inserisci nella tua vita quel che serve per la vita eterna. Allora, dacci oggi il nostro pane quotidiano, ma poi per pane quotidiano il Signore intende un altro pane, il pane substanziale, cioè dacci oggi il nostro pane quotidiano, cioè quello di potersi comunicare giornalmente con il pane degli angeli, con il pane che è disceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. Bene, allora dacci oggi il nostro pane quotidiano, substanziale, ma questo è pane di vita eterna. Quell'altro è pane, dice Gesù, chi mangia quel pane morirà. Il pane che mangiarono, la manna che mangiarono i vostri padri, morirono, ma questo pane che vi do io è un pane che vi fa vivere in eterno. Ma pensa un po' che pane, non c'è nessun panificio che vende questo pane. Bisogna andare, ai piedi dell'altare, perché lì si confeziona il pane che ci dà la vita eterna, cioè praticamente il corpo e il sangue di Gesù Cristo. Ogni tanto sento che mi scappa la voce qui. Allora, lo pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ora, siccome tu non sei santo e sei pieno di difetti, però stranamente vedi soltanto la pienezza dei difetti degli altri, mentre i tuoi proprio non solo non li vedi, ma non li vuoi proprio vedere, anzi non li consideri difetti, sono solo gli altri che sono difettosi. Allora, il Signore intanto dicendoci questa frase ci mette la pulce nell'orecchio, dice come rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori. Dice tu non sei perfetto, sei difettoso, e il fatto che poi tu sei anche cieco perché non vedi neanche i tuoi difetti, peggio ancora, sei un difettoso cieco. Allora abbiamo questa proposta di dire, vedi, io posso perdonare i tuoi debiti se tu sarai misericordioso con i tuoi fratelli, perché perdonerai anche i debiti che i tuoi fratelli hanno contratto contro di te. E allora sono beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Loro, no, io non ne posso più, basta, io me ne vado, io pianto qua tutto, mi separo, divorzio, poverino, poverina. Cari miei, si arriva lì, intanto si arriva lì già carichi di peccati, per cui di debiti ne hanno tutti e due, sono arrivati al matrimonio pieni di debiti, noi dovrebbero dire, guarda, come li abbiamo fatti insieme, è bene che ce li perdoniamo insieme l'un l'altro. Si sente bene, Anna?
Io sì, non sento disturbi sulla linea, no, anche la tua voce è costante, cioè sempre quella...
Sì, meno male. Sì. Allora, pertanto rimetti a noi i nostri debiti come li rimettiamo. Allora, i due fidanzatoni che prima di sposarsi di peccati ne hanno fatti un bel po', no? Dice, basta, io con te non ne posso più. Dice, attenta, abbiamo fatto tanti di quei peccati insieme che adesso... chiaramente dobbiamo pagarli insieme, per cui sopporta me, io sopporto te, ma cerchiamo di pregare il Signore che ci dia la pazienza, che ci dia l'umiltà, che ci dia tante cose per poter avere questo spirito, diciamo, di comprensione reciproca e di misericordia. Allora, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Quello è il metodo per andare d'accordo e andare in paradiso, dire guarda, quei due lì hanno sbagliato tutto, però poi si sono pentiti e come si sopportano pazientemente, no? Perché vogliono essere perdonati da me, ma vedendo come si perdonano tra di loro, io non posso che perdonare loro, perché rimetterò i loro debiti come loro se li rimettono l'un l'altro. Non ci indurre in tentazione, cioè non permettere che cadiamo nella tentazione, perché le tentazioni ci sono, però diciamo bisogna pregare per non cadere in tentazione e dire sono così fragile, oh Signore, che io non mi fido di me, ho paura di me, io mi fido solo di te, per cui Signore ti affido i miei pensieri, i miei sguardi, le mie parole, tutto, Signore non... Tu sai come sono fragile, debole, io di debiti già ne ho fatti tanti, non permettere che aumentino, Signore abbi compassione di me, ecco, donami di poter evitare, ecco, di aumentare il mio debito, ma liberami dal male, liberi dal maligno che c'è un angelo custode, ma c'è un altro angelo che anche cerca di custodirmi per farmi fare quello che vuole lui, no, io... voglio, prego il mio angelo custode di dire fammi la carità, non vedi chi stai proteggendo, chi stai custodendo, un miserabile che sono io, e tu angelo caro che hai sopportato la vista di tutte le cose sbagliate che ho fatto nella mia vita, è vero, guarda a questo tuo protetto che sono io, no? E vedi, ecco, di sostenermi, di reggermi, di governarmi, di fare in modo, ecco, che da adesso in poi io mostri che veramente sono pentito e non voglio più offendere il mio Signore, perché già troppo l'ho offeso. Ecco, fammi la grazia di poter scontare i miei peccati già su questa terra, perché voglio andare presto in paradiso, per cui ecco, aiutami a fare penitenza, che io sia, che abbia un cuore penitente. Ah, ma questa, scusa, non so, non era oggi il Padre Nostro, però mi è venuto così da meditare il Padre Nostro, no? Non so, spero che sia giusto come interpretato, diciamo, è l'interpretazione di un povero peccatore, ecco, magari qualche teologo chissà cosa potrebbe tirar fuori, ma io mi rivolgo così al Signore, insomma, con questa semplicità.
Certo. Che l'Evangelo di ieri, non è che ti sei spostato molto, sì, anzi.
Ah, vedi, per cui il Vangelo di ieri, che io poi delle cose sapevo che c'era in questi giorni, era ieri, allora ero di viaggio, io per cui no, però sono stato a messa, ma avevo un rito diverso, era un rito ambrosiano, pertanto loro avevano un altro Vangelo, credo. Vabbè, comunque. Abbiamo meditato il Padre Nostro intanto, adesso sentiamo dal secondo libro dei Re, che sì. C'è una storia qui, vediamo un po' se sì, va bene.
Ecco allora, la perfida Atalia, degna discendente di Acab e Jezabele, spinta dalla sua ambizione e sfrenata sete di potere, decide di far uccidere alla morte del re Acazia tutta la discendenza regale, ma il piccolo Ioas campa alla strage, trovando rifugio nel tempio. Al compimento del settimo anno di età, Ioas viene proclamato re e Atalia è uccisa, mentre gli idoli vengono distrutti e una nuova alleanza si stipula con il Signore. Atalia rappresenta quanti, assecondando le proprie passioni, finiscono in balia di esse per cadere perfino nell'idolatria, abbandonandosi ai più turpi delitti. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Atalia, madre di Acazia, visto che era morto suo figlio, e si accinse a sterminare tutta la discendenza regale. Ma Ioseba, figlia del re Ioram e sorella di Acazia, prese Ioas, figlio di Acazia, sottraendolo ai figli del re destinati alla morte, e lo portò assieme alla sua nutrice nella camera dei letti. Non nascose così ad Atalia, ed egli non fu messo a morte. Rimase nascosto presso di lei nel tempio del Signore per 6 anni. Intanto Atalia regnava sul paese. Il settimo anno Ioiada mandò chiamare i comandanti delle centinaia dei carri e delle guardie, e li fece venire presso di sé, nel Tempio del Signore. Egli concluse con loro un'alleanza, facendoli giurare nel Tempio del Signore, quindi mostrò loro il figlio del re. I comandanti delle centinaia fecero quanto aveva disposto il sacerdote Ioiada. Ognuno prese i suoi uomini, quelli che entravano in servizio di sabato, e quelli che smontavano il sabato, e andarono dal sacerdote Ioiada. Il sacerdote consegnò ai comandanti di centinaia lance e scudi, già appartenenti al re Davide, che erano nel tempio del Signore. Le guardie, ognuno con l'arma in pugno, si disposero dall'angolo destro del tempio fino all'angolo sinistro, lungo l'altare e l'edificio, in modo da circondare il re. Allora Ioiada fece uscire il figlio del re e gli consegnò il diadema e il mandato. Lo proclamarono re e lo unsero. Gli astanti batterono le mani e acclamarono: «Viva il re!». Quando sentì il clamore delle guardie e del popolo, Atalia si presentò al popolo nel tempio del Signore. Guardò, ed ecco che il re stava presso la colonna secondo l'usanza. I comandanti e i trombettieri erano presso il re, mentre tutto il popolo della terra era in festa e suonava le trombe. Atalia si stracciò le vesti e gridò: «Congiura, congiura, Il sacerdote Ioiada ordinò ai comandanti delle centinaia preposti all'esercito: conducetela fuori, in mezzo alle file, e chiudete, e chiunque la segue venga ucciso di spada. Il sacerdote infatti aveva detto: non sia uccisa nel tempio del Signore. Le misero addosso le mani ed essa raggiunse la reggia attraverso l'ingresso dei cavalli e là fu uccisa. Ioiada concluse un'alleanza fra il Signore, il re e il popolo, affinché fosse il popolo del Signore, e così pure fra il re e il popolo. Tutto il popolo della terra entrò nel tempio di Baal e lo demolì. Ne fece a pezzi completamente gli altari e le immagini e ammazzò Mattan, sacerdote di Baal, davanti agli altari. Il sacerdote Ioiada mise sorveglianti al tempio del Signore. Tutto il popolo della terra era in festa e la città rimase tranquilla. Atalia era stata uccisa con la spada nella reggia.
Sono racconti che mostrano come l'uomo, così diremo così, è un fratturato, nel senso che come uno, l'uomo dopo il peccato originale, come uno che è caduto dal quinto piano, ha tutte le ossa rotte, no? E il Signore però è venuto a salvarci, è venuto a guarirci, perché gli facciamo compassione come siamo combinati. Tutti questi racconti mostrano come l'uomo è capace di tutto, e dire: ma tu pensa cosa ha fatto quella lì, ma tu non lo sai nelle condizioni sue cosa avresti fatto, per dire: stai attento, perché quello che è capitato a lei potrebbe capitare anche a te. Stai umile, prega e chiedi assistenza, per dire: non sia mai che io imiti coloro che hanno fatto il male, ma invece imiti coloro che hanno fatto il bene, i santi. Ecco, non mi fido di me, perché sono figlio di Adamo ed Eva, e se non ho la grazia che mi sostiene, io non so che cosa riesco a fare. Pensate che Santa Teresina, quando si confessava, chiedeva perfino perdono dei peccati che non ha fatto, ma dice: avrei anche potuto farli. Signore, se tu non mi avessi assistita, se non mi avessi aiutata, ma io sarei stata capace di fare anche le cose che non ho fatto. Però, ecco, questa è umiltà, non mi fido di me. Infatti, beato l'uomo che confida nel Signore, perché non sarà deluso, ma maledetto l'uomo che confida in se stesso, che confida nell'uomo: no, io queste cose non le avrei mai fatte, no, io queste cose assolutamente, ma non sta a dire queste cose, devi dire: meno male che non le ho fatte, però chissà se io al posto di quella persona là magari l'avrei fatte pure io. Allora stai umile e dire: Signore, ti ringrazio che non l'ho fatte, ma prego per coloro che magari le stanno facendo. Ecco, non mi sento di dire: io queste cose non le avrei mai fatte, oppure non le farei mai, non lo sai, dipende sempre, diciamo, la situazione in cui ti trovi, la tua debolezza e la forza del nemico che ti tenta. Se tu sei forte nella preghiera, vegliate e pregate per non cadere. Se tu non preghi e non vegli, cadi, per cui non devi dire: è caduto lui, ma io non cadrei mai. Se io prego poco, se io non vigilo su tutti i miei pensieri, le mie opere, posso tranquillamente combinare anche guai anche più grossi. Ecco, pertanto questi racconti, ecco, ci mostrano. Ecco, però vediamo anche il Signore che mezzi usa poi. Vedete che poi sono stati abbattuti. È abbattuto il tempio di Baal, ma sapete quante balle a noi ci raccontano? Per cui il tempio di Baal ne abbiamo da tutte le parti, ne abbiamo negli uffici pubblici, ne abbiamo in quelli che ci governano, in quanti tempi di Baal ci sono, no? E però il Signore, vedi, ha mandato la mamma sua e dire tutte queste cose, però infine il mio cuore immacolato trionferà, ribalterà tutto, rifaremo tutto da capo. Allora, preghiamo, e soprattutto umiltà, umiltà, ecco, non giudichiamo con durezza la situazione degli errori degli altri, ma diciamo: ti ringrazio Signore che non l'ho fatto, ma sarei anche stato capace di farlo, e ti prego per quelli che sono caduti, perché tu li rialzi e possano convertirsi, che possano glorificare te con la loro vita. Ecco Anna, io diciamo che non mi fermerei, ma penso sempre all'antifona d'ingresso, vero, che dice: ascolta Signore la mia voce, a te io grido. Ma tu gridi quando preghi? A te io grido. Cioè, uno grida quando ha urgente necessità di qualcosa, vero? Lo grida. Sei tu il mio aiuto. Non respingermi, anche se meriterei di essere respinto. Non respingermi, non abbandonarmi. Dio della mia salvezza, ecco, vedi, questa è la preghiera, questa antifona d'ingresso, ecco, ci insegna come ci dobbiamo comportare. Se il tuo mi aiuto, non mi respingere, non mi abbandonare, sei tu il Dio della mia salvezza. E questa è parola di Dio che ti insegna come si fa a pensare secondo Dio, secondo lo Spirito e non secondo la carne. E poi c'è il Salmo, vi leggo soltanto un versetto, perché poi Anna hai parecchio, penso, da leggere con il Vangelo.
Sì.
Se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza, i precetti che insegnerò loro, anche i loro figli per sempre siederanno sul tuo trono. Per cui, se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza, i precetti che insegnerò loro, anche i loro figli, per cui è una cosa che si tramanda di padre in figlio, il padre deve dare il buon esempio, il figlio deve imparare, diventerà padre, dovrà dare il buon esempio e trasmettere ai figli dei figli, e invece noi abbiamo Padre Pio che ci dice: i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori. Vedi, questo salmo qui spiega come noi esattamente il contrario abbiamo fatto. Pensa un po', cosa diranno i figli dei nostri figli? Pensa, i nostri genitori hanno votato per ammazzare i figli, hanno votato contro Dio, i figli dei nostri figli, cosa dovranno dire i nostri genitori, cosa hanno combinato? Ci hanno preparato un mondo invivibile. Se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò loro, anche i tuoi figli, anche i loro figli, i figli dei figli, per sempre siederanno sul tuo trono. Vedete, bisogna leggere la parola di Dio, perché altrimenti, vedete com'è illuminante: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. I poveri in spirito sono quelli che si sentono poveri, come abbiamo visto prima, non dire io, no. Povero me, misero peccatore. Ieri pensavo a quelle due, l'ho detto già qualche volta, vero? Vermiciattolo di Giacobbe, larva di Israele, mamma mia. Il Signore dà a Giacobbe questo titolo, non dice figlio mio, tanto per farsi intendere, dice vermiciattolo, larva. Questi erano nei tempi antichi, ma nei tempi più moderni, nel Medioevo, invece Gesù si rivolge a San Francesco e gli dà lo stesso titolo, vermiciattolo di Francesco. Ma tu, fratello mio, sorella mia, che sei all'ascolto, ma chi ti credi di essere? Devi dire: Signore, fammi il dono dell'umiltà, perché mi vergogno di essere stato così anche sfacciato e sfrontato nelle mie come dire, nelle mie espressioni, dovrò abbassare la testa. Io penso sempre all'angelo del Portogallo, a San Michele, che si piegava e insegnava ai bambini però a pregare con la faccia a terra, prostrati, adoriamo in ginocchio, prostrati a terra, Signore, sono verme di terra, abbi compassione di me, beato il povero in spirito. Il Signore con quelli che si ritengono miseri e li incoraggia, dice, ma no, ma guarda, comunque col mio aiuto puoi far tutto, dai, non temere, io sono il tuo Dio, sono venuto a salvarti, confida in me. Sì, Signore, confido in te, perché nel percorso della mia vita, tutte le volte che ho confidato in me, mi devo vergognare nel vedere che cosa ho fatto. Ho perso tempo in atti di presunzione, mi hai smontato, mi hai fatto vedere che senza di te non posso far niente. Proprio ieri una persona mi raccontava, ecco, della sua vita, una persona brillante, vero? E dice, avevo lavorato tanto e non avevo combinato niente, fino al giorno in cui il Signore, che mi ha sgonfiato le gomme, mi ha messo praticamente a sedere per terra. Allora ho cominciato a pregare e a chiedere aiuto e le cose sono cambiate. Ma adesso, dice, devo dire che tutto fa il Signore, noi dobbiamo soltanto confidare in Lui, ci prepara le cose, la vita è semplificata, noi abbiamo una vita complicatissima perché vogliamo far da soli. Bene, allora chiediamo uno stacco musicale.
Certo, io ricordo, sì, il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A risentirci. Ave Maria.
Ave Maria. Thank you.
Eccoci.
Eccoci. Allora, Anna, a sì. te la parola.
Sì.
E qui ci sono le tarme, la ruggine, tutto che
c'è
mangia.
Tutto, certo.
Ma forse solo le tarme e la ruggine, ma ci sono le tasse, e quelle non è scritto qua, vero? Che mangiano tutto. È incredibile. Sono tassati e tartassati questi poveri cristiani, vero? Anche quelli che hanno neanche da vivere, proprio povertà, però bisogna pagare le tasse dappertutto, tutto costa. Dovrebbero mostrare il buon esempio, dire siccome noi comunque di soldi ne riceviamo tanti comunque, per essere di buon esempio mostriamo che ci accontentiamo anche di meno, anche per mostrare che vogliamo bene al nostro popolo, che venga distribuito il bene, ecco, a tutti quanti. E se le aziende grosse poi devono andare a stabilire la loro società in paesi stranieri dove pagano meno tasse, sarà perché dicono, ma scusate, in Italia siamo tartassati, per cui dobbiamo andare in altre, e danno lavoro ad altra gente di altri popoli, perché qui si è troppo tassati. Naturalmente la gente, poi ci sono gli evasori, perché sono gli evasori perché cioè, sono troppe le tasse che ci fate pagare, cioè voi non fate niente, volete guadagnare più di noi che lavoriamo dalla mattina alla sera, no? Io sento anche degli imprenditori dicono è una cosa impressionante, noi cosa costa gestire un'azienda? Sono cose, diventa un martirio arrivare alla fine del mese, devi pagare gli stipendi, devi pagare le tasse, c'è da pagare tutte le. È una cosa pazzesca, per cui Gesù parla delle tarme, della ruggine, tutte queste cose, dei ladri, eccetera. Però nei ladri forse ci stanno dentro anche questi, sì sì. Ecco, allora vediamo un po'. Anna.
Sì, sì, sì. Gesù esorta il cristiano a non preoccuparsi di accumulare beni materiali, perché passa alla scena di questo mondo. Bisogna invece vivere su questa terra, con gli occhi rivolti al cielo, vivendo in maniera tale da essere giudicati degni, dopo la morte, di ricevere la ricompensa eterna. Accumulare tesori in cielo significa compiere azioni meritorie per conseguire il paradiso alla fine di questa vita. I beni di questa terra sono effimeri e perituri, mentre i meriti acquistati dinanzi a Dio costituiscono quel tesoro inestimabile ed incorruttibile dei nostri meriti, di cui nessun ladro potrà mai derubarci e che la ruggine non potrà mai corrompere. Dal Vangelo secondo San Matteo, in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Lampada del corpo è l'occhio. Perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra.
Tutta tenebra, Padre Pio. Questo è tempo tutta tenebra, e anche coloro che sono chiamati a illuminare sembra spesso che siano in penombra se non sono nella tenebra, perché non illuminano le menti, i cuori, le coscienze, vero, di coloro che ascoltano. Siamo tutti diventati orizzontali e ci dimentichiamo la verticalità, ecco, anche delle nostre azioni, che vanno fatte per un bene più alto. Questo è quello. Prima c'è il comandamento: ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Primo comandamento. Secondo, ama il prossimo tuo come te stesso. Ma prima c'è quell'altro, perché se tu non c'hai quell'altro, ero il primo, anche il secondo sarà un fallimento, perché vuoi fare senza Dio. Se sei unito a Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, parteciperai del suo amore, perché sei unito, l'amore unitivo, e allora opererò veramente in modo illuminato, in modo che diciamo rappresenterò la mano di Dio presso gli uomini. Ma se non parto dal primo comandamento, diciamo, faccio delle cose che le fanno anche quelli che non hanno fede. Ecco. E è così importante educare gli uomini a guardare le cose di lassù, cercare le cose di lassù, e invitare anche i fratelli a godere di cercare e di guardare le cose di lassù, dove nessuno può prendercele, nessuno può rubarcele, né ruggine né tignola. Ecco, tutto rimane al sicuro. Ecco. Allora, Anna, adesso sentiamo le meravigliose meditazioni di Don Dolindo Benedetto.
Sì. Allora, San Matteo capitolo 6, sono pagina 167. L'antica legge comandava un solo digiuno nel giorno dell'espiazione. In seguito se ne erano aggiunti degli altri. I farisei digiunavano spesso per apparire uomini austeri, anzi si mostravano a bella posta in pubblico col volto tetro, col capo in disordine, con le vesti dimesse per averne gloria dinanzi agli altri. Gesù Cristo non condanna il digiuno, ma questa specie di digiuno, che era sazietà della propria vanagloria, e vuole che le opere di penitenza appaiano solo innanzi agli occhi di Dio, per averne da Lui la ricompensa. La preghiera è completata ed integrata dalla penitenza, e la penitenza più facile è il digiuno. Quando il corpo infatti non è aggravato, lo spirito è più libero e l'elevazione dell'anima in Dio è più facile. Ma il digiuno non è solo l'astinenza da alcuni cibi, è il distacco dell'anima dai beni della terra. Si digiuna nel corpo per impedire che sia d'impaccio all'anima, e si digiuna nell'anima per non impigliarla nelle reti delle cose terrene. Per questo Gesù soggiunge di non accumulare tesori immateriali e di non attaccarvi il cuore, poiché dov'è il tesoro, là essa si ferma e si impiglia. È 100 volte meglio essere liberi da quelle ricchezze che appesantiscono il cuore e che sono del resto tanto fallaci. Gli orientali solevano accumulare come tesori l'oro, l'argento, le pietre preziose, le vesti ricchissime, i tappeti, i cuscini, eccetera. Ora, tutto questo, dice Gesù, è esposto alla rapacità dei ladri e alla voracità dei tarli. È ricchezza che non appaga, perché dà un continuo timore di perderla e rende chi la possiede un affamato depositario o un disperato fallito. È più bello formarsi dei tesori di grazia nell'anima e cercare i beni eterni, che nessuno può rapirci. Anche se il Signore ci ha dato le ricchezze materiali, bisogna tenerne lontano il cuore per non impigliarvisi, e invece di esporle ai ladri e al deperimento, bisogna mutarle in opere di zelo e di carità, affinché diano un frutto eterno. A cosa serve il grano che si accumula se non si panifica e non si semina? sta ammassato come le pietre di rifiuto. Così sono le ricchezze quando non servono alla gloria di Dio o al bene, grano infecondo e grano avvelenato, null'altro. Il denaro ha valore in quanto circola, e circolando ha potenza di acquisto. Se rimane sepolto in una cassa, che cosa serve? L'avaro non si accorge che accumulando diventa egli stesso il ladro delle proprie ricchezze, egli stesso il tarlo che consuma in vano. L'avidità con la quale le accumula, sottraendole al proprio onesto e decoroso sostentamento, è un vero furto che consuma a suo danno, e l'inoperosità nella quale rimangono è il vero tarlo che le rode. Quante volte le oscillazioni del cambio o le improvvise crisi politiche hanno consumato patrimoni vistosissimi? Quante volte il terremoto, l'incendio o altre cause hanno consumato come tarli proprietà che sembravano incrollabili? E non sono tarli che rodono le ricchezze, anche le tasse, gli interessi dei debiti, la vorace rapacità di parenti scialacquatori, le insidie degli imbroglioni e la stessa inettezza amministratrice? Oggi specialmente nessun tesoro è sicuro, e nei rivolgimenti politici avviene tanto spesso che il ladro è il governo e il tarlo è il fisco. I titoli di rendita scadono, la moneta liquida si deprezza e l'inflazione può polverizzarla. Nei tempi dell'inflazione, che aveva milioni, si ridusse da un giorno all'altro ad avere decimi di centesimi. La ricchezza immobiliare può essere incamerata, la produzione propria requisita o confiscata, la stessa base aurea della moneta può sostituirsi. I grandissimi valori possono essere deprezzati dalle grandi carestie, anche quando sono intatti. Insomma, tutte le ricchezze hanno questa caratteristica, divinamente vera, dataci da Gesù Cristo: il ladro che ruba e il tarlo che divora. Solo Gesù poteva in due parole caratterizzare l'economia finanziaria di tutti i tempi. Egli perciò ci esorta a volgere il cuore e i desideri dell'anima a Dio solo, e ad illuminare tutta la nostra vita con questa luce ineffabile, che non può giammai farci deviare in aspirazioni fatue e in conseguimenti vani. La luce di Dio, la fede, la speranza dei beni eterni e l'amore di Dio solo, sopra tutte le cose, è quello che è l'occhio sano per il corpo. Se l'occhio è semplice, cioè non è né presbite, né miope, né astigmatico, né in qualunque modo infermo, se non confonde le cose lontane o le vicine, e se non le vede in un angolo falso, allora tutto il corpo è illuminato, cioè è diretto bene da questa ammirabile lampada. Se poi è infermo, allora tutto gli è velato e ottenebrato, e non percependo la luce sta nell'oscurità, anche tra i fulgori del sole. Il paragone dato da Gesù è bellissimo, per mostrare che Dio solo è la luce della nostra vita, e il guardare Lui solo è l'indirizzo più bello della nostra attività. La mancanza di fede ci fa miopi per le cose lontane, la mancanza di speranza ci fa presbiti per le cose vicine, la mancanza di amore ci fa astigmatici per l'oggetto del nostro cuore. Non vediamo la realtà dell'avvenire eterno, non vediamo la realtà che ci circonda, non vediamo la realtà, e diremmo, il vero fuoco, la vera linea visiva di ciò che ci attrae. E praticamente siamo tutti nelle tenebre. Al contrario, con la fede vediamo i beni futuri. Con la speranza discerniamo i veri lineamenti dei beni presenti. Con l'amore di Dio vediamo Lui e le creature nel vero posto che hanno. Le visuali della famosa esasperante e scocciantissima filosofia sono miopi. Le visuali dei sensi sono presbiti. Le visuali delle passioni sono astigmatiche. Un occhio cattivo è praticamente cieco, soprattutto se leso nella retina e guarda in una direzione falsa, volge lo sguardo di fronte e vede una macchia nera. Allora guarda a sbimbescio, ma non vede di fronte. Sono malanni causati da infezioni di sangue e da erosioni iluetiche. Quanti non vedono più al posto di Dio che una macchia nera, il nulla, l'inesistente, e non credono più. E la loro vita è tutta tenebre, perché sono sifilitici nello spirito per la lue della carne che li ha infettati. Non hanno neppure una visione confusa del bene vero. Vedono nero, sono atei, comunisti, nudisti e simile canaglia piena di lue, fradicia di sifilide che ha eroso il punto che doveva riflettere la luce di Dio e lo ha invaso da emorragia interna e vede tutto rosso, tutto sotto lo straccio tinto di stragi del comunismo anticristiano e bestiale. Guardare Dio nella fede, nella speranza e nella carità. E l'occhi dell'anima. Guardarlo avendo l'intenzione pura rivolta a Lui solo e desiderando conoscerlo e glorificarlo. È riflettore che raccoglie le luci dell'infinito e le trasmette in infinito. Operare per Dio solo. Volgere a Lui tutto il cuore, elevarsi nella meditazione e nella contemplazione delle sue grandezze. Significa avere uno sguardo nuovo, una luce nuova che guida all'eroismo le potenze dell'anima, le infiamma di amore e le rende luce e fiamma di amore per gli altri. Oh mio Dio, o eterna ed infinita grandezza, perché oggi le anime sono così poco desiderose della luce mistica e così incapaci di averla? Perché l'occhio dell'orazione è così offuscato e pieno di cispa da rendere tediosa la contemplazione delle tue grandezze? Perché non si posa proprio come un riflettore per raccogliere dall'infinito lo splendore che li illumina e che gli dona poi un fascio di luce, di intelligenza e di amore che glorifica Dio nell'ansietà dell'amore che in Lui si slancia? Perché è così infermo da non tollerare la luce, da non saper rimanere nei suoi raggi? Perché scambia i colori del cielo con quelli della terra, come gli occhi degli infermi di daltonismo, e non discerne più la bellezza dei riflessi eterni, fermandosi sulle misere luci delle creature? Perché l'occhio spirituale non si educa a vedere a poco la tua luce? Ridonaci la vista spirituale, mio Dio, perché siamo attratti in te solo. L'anima che non cerca Dio solo sopra tutte le cose è divisa dall'opportunismo e facilmente accondiscende al mondo pur pretendendo di conservarsi fedele al Signore. È questa la grande piaga che infetta il carattere cristiano e che dà origine a quei fedeli smidollati che praticamente si danno al male conservando solo la maschera del bene. Eppure sono così opposti i principi di Gesù Cristo e quelli del mondo, che non è possibile riconciliarli neppure coi ritrovati più o meno dissimulati della viltà e delle passioni. E perciò il Redentore ci ammonisce recisamente che non si può servire a due padroni. È impossibile ancora concentrare la vita tutta nelle cure materiali e nelle preoccupazioni delle ricchezze, e pretendere di concentrarla contemporaneamente nelle aspirazioni del cielo, poiché quello che ci lega alla terra ci distacca da Dio. Quando non si cerca prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, si acuisce il dissidio dalle nazioni e dai popoli, perché ognuno tende al proprio egoismo e si hanno gli spaventosi frutti della civiltà moderna, che a volte ha tutto il carattere di un'insidia diabolica. Non oscuriamo il sole della vita dell'anima col fuligginoso fumo dei fumaioli. Non riduciamo la vita ad una corsa affannosa senza meta, perché questa è rovina delle nazioni. Gli operai senza vita spirituale, lo dimostra l'esperienza, sono delle tremende riserve di esplosivo morale nelle convulsioni epilettiche dei popoli. Cercano il respiro, cercano uno scopo alla vita, cercano la pace, e poiché passano la giornata in una tensione terribile di nervi, unicamente per ingozzare un boccone e ricominciare da capo, credono facilmente ai mestatori, che danno loro prospettive di brutali felicità, e si gettano a capo fitto nell'abisso di ogni delitto sociale, trascinandovi le nazioni, come si è visto nella Spagna e in tante parti del mondo. L'anima non si muta con le creazioni di ripieghi umani e materiali. Un uomo non può diventare un pesce, non può diventare alato sol perché nuota o vola, ha bisogno di ritornare al suo ambiente di vita. Ora l'ambiente della nostra vita è l'elevazione spirituale, è il respirare l'aura del cielo, è il regno di Dio e la sua giustizia. Il nostro domani non è tanto quello del tempo quanto quello dell'eternità. Al domani temporale ha promesso di pensarci Dio, al domani eterno dobbiamo pensare noi, perché è premio della nostra vita. O Signore, traici a te e fa che si muti questo triste andazzo del mondo, che tenta stratificare di materia lo spirito immortale che ci hai dato. Venga il tuo regno e la tua giustizia, venga il tuo santo amore ed infiammi tutte le anime del desiderio di te sopra tutte le cose. Amen.
Quanta luce, altro che Enel e tutte le società che illuminano di luce che non durerà. Questa è luce per illuminare le tenebre, è luce eterna, luce delle anime. Noi abbiamo bisogno di questa luce qua, perché gli uomini parlano tanto, ma muovono solo l'aria, ma non il cuore e l'anima. Tanto rendiamo grazie a questa opportunità che ci è data. Diamo grazie a Radio Buon Consiglio, che c'è proprio un bel titolo, ecco, non è una radio così, che è un nome che dice tutto e non dice niente, no, del buon consiglio. Ma guarda un po', di questi tempi trovare qualcuno che ti dà un buon consiglio non è facile, eh? E però c'è la Madonna, la madre del buon consiglio. Bene, Anna, però noi abbiamo anche un bel fiorettone, vero?
Sì, eh? Una bella lezione, sì. Sì,
sì, diciamo che i fiori, sempre le signore sono quelle che hanno a che fare con i fiori.
Grazie.
Allora, a te la parola.
Questo tocco delicato, grazie. Allora, quando il beato Contardo Ferrini, terziario francescano, era studente al Collegio Borromeo di Pavia, portava il cappello a tuba, distintivo degli studenti. Questo cappello fu causa di un episodio che dimostra la pazienza e la mitezza del beato. Ecco come lo riferisce Don Luigi Tagliacarte, allora chierichetto nella chiesa di San Primo. Il cappello del Ferrini fu vittima una volta di una birichinata alla quale anch'io presi parte. Era un venerdì di una settimana dell'anno 1978-79. E il Pio studente era venuto al mattino a San Primo per assistere alla messa e comunicarsi col solito raccoglimento. Io e gli altri chierichetti, che eravamo pure in chiesa per il servizio, adocchiamo il cappello che il Ferrini aveva lasciato sul sedile retrostante all'inginocchiatoio, al quale egli pregava con tanta intensità da non accorgersi di quanto avveniva intorno a lui. Uno di noi, interprete del desiderio di tutti, andò piano piano a prendere la tuba. Poi uscimmo insieme da una porta laterale sulla piazza che fiancheggiava la chiesa. Là ci divertimmo un mondo, facendo roteare la disgraziata tuba, prima sulle nostre teste, poi sui sassi della piazza. Era passata circa mezz'ora, quando vedemmo apparire sulla porta il Ferrini, che evidentemente era in cerca del suo cappello. Nostro primo pensiero fu di fuggire, ma al vederlo calmo, sorridente, invece che irritato come ci aspettavamo, ci sentimmo spinti verso di lui e indotti a una spontanea restituzione. Quando gli fummo vicini ed egli riebbe il cappello, ci disse con tono benevolo: «Volevate che col freddo che fa io andassi a casa senza cappello? Non fate più così, né con me né con nessun altro». Mamma, che lezione! Essere calmi e fuggire ogni aspra parola, specialmente nelle situazioni poco piacevoli.
Bene, allora noi cogliamo l'occasione per salutare i nostri cari ascoltatori e di invitarli. Stiamo propagando, proponendo, ecco, questa campagna, vero, di volontari che vogliono celebrare, che vogliono recitare ogni giorno la novena a San Michele Arcangelo. Mi pare di averlo già spiegato, credo, ecco, che poiché siamo nel centenario delle apparizioni dell'angelo, che probabilmente era proprio San Michele, a Fatima, e pensavo proprio a questo, il Vangelo di oggi, in rito ambrosiano, però sono in Lombardia in questo momento, parla di San Giovanni Battista, quando Gesù dice che è il più grande tra i nati di donna, ma che è stato mandato per preparare le vie al Signore. Per cui vedi che bello, allora il Signore ha mandato San Giovanni Battista a preparare le vie al Signore, ma la Madonna ha mandato l'Arcangelo San Michele a preparare le apparizioni della Madonna, ad aprire, e difatti ha insegnato ai bambini, ecco, le preghiere di riparazione, ha parlato dell'Eucarestia, eccetera, eccetera. Tutti aspettano il trionfo del cuore immacolato, ma il trionfo del cuore immacolato viene preparato, ecco, da questa presenza angelica a San Michele Arcangelo, ed è in questo momento in cui vediamo cose terribili, ecco, avverarsi giorno dopo giorno, dobbiamo chiedere assolutamente l'intervento di San Michele Arcangelo, che ricacci nell'inferno Satana e i suoi soci. Se nessuno lo prega, vedete, noi abbiamo a disposizione l'Arcangelo Michele per questa operazione di allontanamento di questi spiriti, ma guardate che i demoni, Padre Pio diceva che se si materializzassero, ognuno fosse come la punta di uno spillo, dice, oscurerebbero il sole. Pensate un po' quanti ce ne sono. E noi, ipnotizzati da tante parole vuote, cantiamo allegria. E invece, pensa un po', diamoci un segno di pace, vogliamo darci un segno di pace, combattiamo una bella guerra contro il nemico, allora questo sarà uno scambiarsi un segno di pace. Se noi tutti pregheremo per allontanare questi spiriti ribelli, vivremo in pace, allora quello sarà il vero segno di pace, perché sapete, darsi la mano conta poco, sono gesti esteriori ma che non hanno un potere, diciamo, interiore. Allora, se vogliamo la pace, combattiamo contro il male e avremo la pace, avremo il bene che ci dà pace. Allora, San Michele Arcangelo bisogna invocare tutti i giorni, lo trovate, per chi ha internet, vero? Lo trovate nel sito Stella Mattutina, dove addirittura viene chiesto quelli che si impegnano a recitarlo tutti i giorni di dare un loro assenso, così vediamo quanta gente, è vero, quanti cristiani sono disponibili a combattere insieme a San Michele Arcangelo per ricacciare a casa sua il nemico infernale che entra nelle case, entra dappertutto, sta anche nella chiesa, il fumo di Satana. Paolo VI, vero? Ha detto il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, altro che fumo, qua sono entrati anche diciamo, i procuratori di fumo, quelli che vivono nel fumo infernale. E così, cosa volete? Abbiamo bisogno di luce, l'angelo di luce e l'angelo delle tenebre. Pensavo, noi quando parliamo Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Ma questa parola inferno non dice più niente, no? Pensavo, è una battuta, Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci, preservaci dalla cremazione eterna. Visto che oggi tanta gente si fa cremare, che poi sta parola è disgraziata, perché? Ah, perché non diciamo che ci facciamo incenerire, no? No, cremare, che bella la crema, sai, la torta, la torta alla crema, la crema, insomma, è una cosa bella la crema, no? Non è una cosa brutta, incenerire. Pensate un po', praticamente quelli che sono inceneriti, ma quelli che stanno all'inferno sono in uno stato di incenerimento eterno, questo è l'inferno, dire l'inferno ormai la gente ci scherza pure, no? Allora dobbiamo pensare che cosa vuol dire l'inferno. Bene Anna, allora invitiamo tutti a recitare questo, tu lo reciti Anna?
Sì, certo, sì.
Allora devi dire a Chiara che scriva che anche tu lo reciti, dobbiamo mostrare
Sandra.
Quanta gente si è impegnata.
Benissimo, sì.
Ok.
Fai bene a sollecitare questa. Ecco,
sì,
questa.
Sì. No, perché vuoi la pace, devi fare la guerra contro il male, scusa, non è che c'è la pace delle disgrazie, no?
Siamo in combattimento poi, quindi...
Ma insomma, in paradiso, diciamo, c'è pace. Perché? Perché hanno cacciato fuori quelli, a parte che non erano in paradiso, erano in cielo, non era ancora il paradiso. La prova è servita poi che gli uni sono andati in paradiso e gli altri sono finiti all'inferno. Tutti sono stati provati, anche gli angeli. Anche noi siamo dei provati e dobbiamo combattere insieme a San Michele. Ed è interessante perché... Chi fa questa novena si parla continuamente di cielo, di combattimento, di troni, dominazioni, di virtù, di potestà, ecco, tutti questi spiriti beati che stanno là e ci aspettano, fanno il tifo per noi, vero, tutti gli appassionati, è vero, di calcio, vero, che vanno, fanno viaggi per andare a sostenere la propria partita, ma dove sono i cristiani che sostengono la Chiesa, vero, che fanno il tifo per la verità? Ma Anna, auguro a te una santa giornata, ecco, e a tutti voi cari ascoltatori, ecco, raccomando, togliamo di mezzo tante cose che ci fanno perdere tempo. La penitenza non è solo quella di digiunare con la gola, no? Ma è di digiunare dalle cose che non servono a niente e invece abbuffarsi di cose che servono per la vita eterna. I santi non si stancavano mai di pregare, erano degli ingordi.
Sì.
Bene, santa giornata, Ave Maria.
A tutti, Ave Maria.